Cari amici, buona giornata a tutti e benvenuti su Radio Buon Consiglio alla ripresa della trasmissione Il matrimonio cristiano che abbiamo sospeso durante l'estate. E in questa settimana così bella e così mariana, vogliamo partire proprio ricordando l'8 settembre, che è la festa della Natività di Maria. Perché di fatto questo giorno, non casualmente, è stato anche scelto come giorno per la giornata mondiale della lotta contro l'aborto. Giornata internazionale, giornata rivolta a tutti i cattolici del mondo per lottare, unirsi insieme contro l'aborto. La Confederazione dei Triari, in particolare, si è impegnata a promuovere e lanciare questa giornata. E di fatto non solo in Italia, ma anche all'estero si sta creando una sensibilità sempre maggiore su questo tema, sull'importanza della lotta contro l'aborto. E come lottare contro l'aborto? La proposta è essenzialmente spirituale, innanzitutto, quindi con la preghiera, soprattutto del Santo Rosario, quotidiana, proprio perché Dio liberi il mondo dalla piaga terribile dell'aborto, con la preghiera per le vittime dell'aborto e per coloro che purtroppo praticano l'aborto, e sono persone che dobbiamo chiedere a Dio che ricevano la grazia di convertirsi, con pellegrinaggi, con partecipazione alla Santa Messa, adorazione del Santissimo, sempre fatte queste cose con l'intenzione di lottare contro l'aborto. L'uomo può poco e senza Dio, senza l'aiuto di Dio, della Santa Vergine, non possiamo nulla. Quindi è evidente che prima di ogni azione concreta, politica, pratica, occorre veramente comprendere quanto è importante dedicarsi spiritualmente con tutte le nostre energie a lottare contro appunto l'aborto. Io vi parlerò quindi oggi brevemente e questi due temi noi vogliamo ricondurli entrambi al tema che ci guida da molti anni in questa trasmissione, cioè il matrimonio cristiano. Questi due temi, entrambi, in qualche modo, hanno a che fare profondamente con una comprensione spirituale sempre più profonda del matrimonio cristiano. E quali sono, i significati che si addensano e si unificano, unificano questi temi apparentemente diversi? La Natività di Maria, la lotta contro l'aborto, la famiglia cristiana, il matrimonio cristiano. Partiamo dal primo tema, la festa sublime della Natività di Maria, che è celebrata appunto, secondo la tradizione, l'8 settembre. Ebbene, Maria, la madre di Dio, la madre di nostro Signore Gesù Cristo, è nata. È nata con una concezione immacolata. Mai la sua anima è stata ferita dal peccato originale, non ha avuto esigenza di essere purificata dal peccato originale perché mai appunto ha avuto questa macchia, la macchia del peccato originale, mai è stata quindi sotto il principe delle tenebre, sotto il potere di Satana, e ciò è perfettamente coerente con il fatto che la Vergine Maria doveva essere la madre del Verbo incarnato, la madre di nostro Signore Gesù Cristo. Era quanto mai opportuno, quanto mai perfettamente degno della nascita di Cristo che la madre che doveva appunto generarlo non fosse solo vergine, ma fosse anche di immacolata concezione, cioè mai macchiata dal peccato. E in virtù di questa perfetta purezza dell'anima di Maria Vergine, mai Maria peccò nemmeno venialmente, nemmeno nel modo più piccolo, tanto che la sua intera vita, fin dalla più tenera età, dalla più tenera infanzia, è un incessante miracolo in quanto appunto la perfezione morale, spirituale, la perfetta vita di preghiera, la perfetta vita contemplativa, perfetto amore di Dio che viene vi era nel suo animo fin da bambina molto piccola, era una sorta di incessante miracolo agli occhi dei suoi genitori, Anna, Sant'Anna e San Gioacchino. E la Natività di Maria ci riporta proprio all'evento che permette e fonda, chiedo scusa, la sua nascita, cioè il matrimonio di questi due grandissimi santi, Sant'Anna e San Gioacchino. Sant'Anna e San Gioacchino, due pii ebrei che attendevano con tutto il loro cuore, con desiderio ardente, la nascita del Messia che era profetato per quei tempi, erano feriti da un grande dramma, la sterilità di Anna, che per due santi come Sant'Anna e San Gioacchino era ferita molto grande per gli uomini e le donne ebrei di quel tempo, tempi di forte attesa messianica, ma di ogni tempo fino all'avvento di Cristo, nulla era più amaro della sterilità, perché la sterilità significava essere esclusi dalla speranza di poter dare al mondo la madre del Messia promesso. Quindi ogni coppia di pii ebrei si sposava nella speranza, nel profondo desiderio di avere la grazia di dare al mondo la madre del Messia, o dare al mondo quella figliolanza che poi avrebbe portato, magari tempo dopo, all'avvento del Messia. Questo spirito messianico era l'elemento chiave per capire il matrimonio presso gli antichi ebrei pii e devoti, fedeli alla promessa, matrimonio di una santità estrema. Già presso i patriarchi, Sant'Agostino, nel suo trattato sul matrimonio, fa ben capire questa incredibile, profonda santità dei grandi patriarchi, i quali appunto tutti si univano a matrimonio consumati dal desiderio di dare corso alla promessa che Dio aveva rivelato, ha dato al popolo ebraico di appunto essere progenie santa che avrebbe dato al mondo il Salvatore. E Sant'Anna e San Gioacchino, appunto in quanto santi, per quanto profondamente umiliati e sofferenti per questa grande prova della sterilità, perseverano nella preghiera, nella speranza e si santificano profondamente piegandosi alla volontà di Dio, accettandola con grandissima umiltà e santità. E come spesso è accaduto, lo sappiamo, le grandi cose che Dio fa avvengono spesso proprio partendo da donne sterili, quanti casi nell'Antico Testamento. Così anche Sant'Anna, che non aveva dato figli fino a un'età avanzata a Gioacchino, di fatto genera, la Beata Vergine Maria. E qui, in questo anelito a dare al mondo prole santa e addirittura in questo caso potenzialmente la madre del Verbo incarnato, abbiamo già un modello straordinario di come una coppia di genitori cristiani deve rapportarsi al suo matrimonio, al matrimonio contratto, con quanta serietà, con quanta profondità, con quanto rispetto, con quanto amore di Dio bisogna affrontare, vivere il sacramento del matrimonio cristiano. È vero che i tempi dell'avvento di Cristo si sono compiuti, non possiamo più, come gli antichi ebrei, attendere l'avvento del Messia dalla figliolanza nostra, questo è ovvio, ma si può comunque desiderare con tutto il cuore di dare a Dio e alla Chiesa e al popolo cristiano una prole santa, una prole santa, una prole che di fatto di figli che possano crescere nella fede, santificarsi e con ciò popolare il cielo appunto di santi. Dunque c'è un'analogia fra ogni matrimonio cristiano e il matrimonio di Sant'Anna e San Gioacchino. In un certo senso ogni coppia dovrebbe con la stessa anelito, con la stessa emozione, con la stessa speranza, con lo stesso amore, anelare ad avere tutti i figli che Dio vorrà loro dare, perché la santità della vita matrimoniale non è data dal numero dei figli in quanto tale, ma è data da questa apertura assoluta alla volontà di Dio senza porre troppo in gioco la prudenza troppo umana che spesso ci spaventa, ci frena, ci impedisce di donarci completamente alla volontà di Dio, di abbandonarci totalmente a Dio e alla sua provvidenza, fidandoci di Lui e non dubitando che non potrà non sostenere dei giovani sposi che si abbandonano al suo amore e per amor suo si aprono totalmente alla vita. Poi la provvidenza saprà quanti figli dare o non dare, perché ci sono genitori santi che si sono aperti totalmente alla vita e per motivi medici, per motivi di varia natura, per gravi incidenti avvenuti magari durante il parto o subito dopo, hanno perduto la possibilità di avere altri figli o non hanno potuto averne o erano sterili. Quindi nessuno discute qui una quantità, non c'è una quantità di figli che fa santo una coppia o non la fa santa, se i motivi per cui una coppia ha pochi figli sono, come dire, sono retti, sono onesti. Se c'era la volontà di aprirsi alla figliolanza che Dio voleva dare e i figli non sono giunti semplicemente per motivi, per forza di causa maggiore, senza nessuna cattiva volontà da parte dei genitori. Ciò che conta è il cuore, ciò che conta è l'apertura assoluta alla nascita di figli. Conosciuto a coppie di santi genitori che hanno avuto una sola figlia e poi per motivi medici non sono più riusciti ad avere altri figli per problemi intervenuti durante il parto. Questa figlia è stata cresciuta santamente e poi giovanissima è entrata in religione, è diventata una santa religiosa e questo dimostra come conta il cuore, conta l'intenzione, conta la volontà di fare perfettamente la volontà di Dio in quanto genitori. Lo sappiamo, la santità essenzialmente sta in questo, compiere la volontà di Dio, fare la volontà di Dio e accettare questa volontà. Può essere anche la sterilità in certi casi, per motivi misteriosi. Santi genitori, non riescono ad avere figli, ne avrebbero voluti anche molti, ma non riescono ad averne nemmeno uno. E allora si devono santificare accettando questa misteriosa volontà, di Dio che al momento giusto farà comprendere anche loro il perché ha tracciato questa strada davanti a loro. Quindi, Natività di Maria, questa Natività figlia di un matrimonio santo quanto altri mai, quanto pochissimi altri, e questa Natività che è, dopo la nascita di Cristo, l'evento più importante della storia. Ed è l'evento più importante della storia in quanto strettamente legata alla natività di Cristo a Betlemme. È evidente che, poiché la volontà di Dio era che il Verbo nascesse dal seno di sua madre, dal seno della Santa Vergine, e dunque fosse uomo, sì, ma partendo dall'umiliazione, in un certo senso dall'umiltà estrema, della culla, della paglia, della stalla di Betlemme, questo inerme fantolino di pochi chili che al freddo, al gelo, in mezzo alla neve, perché non c'era posto per lui nella città di Betlemme e l'albergo lo rifiuta, rifiuta la madre. Ebbene, questo piccolo bambino che è il Salvatore promesso, è il Messia, è vero Dio, vero uomo. Dio ha voluto che nascesse veramente e che fosse simile a noi in tutto, anche in questa umilissima nascita. Poteva scegliere altri modi di incarnazione del Verbo, poteva comparire nel mondo già come adulto, come uomo compiutamente sviluppato, come grande potente della terra, come grande principe. Invece le vie di Dio hanno voluto che appunto nascesse come bambino inerme, in un certo senso indifeso. E così le due natività, Betlemme e la nascita di Maria Vergine, sono intimamente congiunte. non l'una senza l'altra, non quella di Cristo senza la Natività di Maria. E la Natività di Maria, fondamento in un certo senso umano e storico della nascita di Cristo. E direi che sono in un certo senso strettamente, profondamente congiunte. Quindi la santità di Sant'Anna e San Gioacchino qui rifugge ancora di più, perseverando fino alla fine, non disperando mai di Dio, anelando a servirlo totalmente, umiliandosi nella prova terribile della sterilità, prova molto grande per due genitori santi che vorrebbero dare a Dio tutti i figli che egli desidera. Questa umiltà viene premiata, come sarà premiata l'umiltà della Beata Vergine Maria, che proprio per la sua umiltà è stata ab eterno scelta da Dio, proprio per il sommo onore di essere la madre del Verbo incarnato. E questa festa quindi non è una festa piccola e non è una festa insignificante, è una festa di immenso valore e forse dopo il Natale è senza forse, indubbiamente, il più bel giorno da celebrare quanto alla nascita, perché appunto è un Natale anche quello di Maria, è una natività anche quella di Maria, dove sicuramente, senza che gli uomini lo vedessero, gli angeli hanno glorificato Dio in modo particolare, perché appunto una grande luce si accende già con la nascita della Beata Vergine, della corredentrice, in quanto appunto dal seno della Vergine Maria sorgerà il Salvatore promesso, il Cristo, il Messia tanto atteso dagli ebrei e dalle genti tutte. E quindi abbiamo già alcuni elementi che ci permettono di collegarci al tema che vi ho accennato prima, che l'8 settembre è appunto per il secondo anno, definita come giornata internazionale di lotta contro l'aborto. E speriamo questa giornata diventi sempre più nota a tutti e cresca come persone che partecipano alle iniziative e agli eventi che si vogliono sviluppare. Ma dicevo, l'aborto. L'aborto, in un certo senso, questo grande male, questa grande piaga terribile che ferisce il mondo da sempre, in un certo senso, ma oggi in modo inaudito come gravità. Questa grande piaga, voi lo capite bene, è una piaga che in un certo senso rappresenta l'oppositum, rappresenta il polo opposto alla cosa stupenda che abbiamo prima descritto, cioè la natività di Maria e la Natività di Cristo, l'apertura alla vita dei passanti patriarchi ebrei, l'apertura alla vita di coloro che vogliono vivere il matrimonio cristiano veramente in tutta la sua bellezza e integralità e grandezza. L'aborto sappiamo cos'è, è un atto che ha un carattere che potremmo definire è in senso lato uccisivo, perché di fatto è la distruzione di una vita nascente, la distruzione di un embrione, di un feto umano, in genere nei primi mesi del suo sviluppo, ma in alcuni casi purtroppo anche a sviluppo molto avanzato, che appunto viene distrutta. Una vita umana nascente, una vita umana in potenza, cioè che sta sviluppandosi, sta lentamente nascosta nel segreto del seno materno, sviluppandosi per giungere alla pienezza della forma umana e nascere, viene stroncata, viene distrutta, viene nientificata. E questo voi capite che per la violenza dell'atto abortivo, per la sua crudeltà, per il suo stroncare una vita nascente, impedire che sorga, è davvero, senza voler fare qui particolari gerarchie, atto moralmente di una gravità in se stesso, oggettivamente unica, difficilmente confrontabile ad altri atti, per quanto gravi. Sicuramente è un atto terribilmente grave. non voglio dire il più grave, perché qui non è il caso di fare gerarchie, ma di gravità inaudita. Ciò è dimostrato dal fatto che fino all'ultimo pontificato escluso, i papi avevano stabilito, per esempio, come sapete bene, l'obbligo per le penitenti che volevano confessare il crimine dell'aborto di avere l'assoluzione dal vescovo diocesano, cioè una persona che aveva abortito, non solo la donna, ma anche un medico che ha praticato aborto, un infermiere che ha assistito, un marito o un convivente che ha spinto la persona ad abortire, un genitore che ha portato o spinto la figlia ad abortire. Tutte queste persone sono colpevoli come la donna che abortisce. Non è che il medico è meno colpevole della donna, o l'infermiere è meno colpevole della donna, o il marito che approva e spinge la donna ad abortire meno colpevole della moglie. La colpa è di tutti coloro che approvano, vogliono, cooperano, spingono all'aborto e rendono possibile l'aborto stesso. La colpa è anche dei politici che lo approvano, lo votano o non lo combattono con tutte le loro forze. La colpa, infine, è dei vescovi, dei sacerdoti, dei teologi, dei cardinali, dei papi che eventualmente non lottassero e non condannassero apertamente, come gravissimo crimine e gravissimo peccato, l'aborto e la cooperazione all'aborto. Questo va detto con estrema chiarezza. Che poi, ovviamente, in sede di rapporto con le persone che si pentono, che si convertono, che capiscono il male che hanno fatto, e anche con chi non lo capisce, ci voglia carità, dolcezza, accoglienza, questo è un altro capitolo. La persona che ha abortito è una persona che è ferita gravemente dal peccato e spesso anche da difficili storie personali e va trattata indubbiamente con carità. Ma questa carità non vuol dire che si deve diminuire la gravità dell'aborto come atto radicalmente peccaminoso. E aggiungiamo un altro particolare, che l'aborto non è grave solo perché è, diciamo, uccisivo o comunque simile a un atto uccisivo, nel senso che una vita impotente, una vita che sta lentamente maturando e sviluppandosi, anche se magari è ai suoi primi, come dire, inizi, beh, questa vita viene distrutta. Ma non è qui solo la sua gravità. La sua gravità particolare sta nel fatto che è un atto contro natura. È un atto che va contro la natura, cioè un atto che va contro la legge di Dio, la volontà di Dio, l'ordine naturale delle cose che Dio ha stabilito. È un atto che, come tutti gli atti contro natura, implica una spaventosa rivolta, uno spaventoso rovesciamento della volontà creatrice di Dio. Perché l'aborto è il rifiutare che ha un atto coniugale, un atto unitivo, che per ipotesi marito e moglie compiono, o comunque qualunque altro uomo e qualunque altra donna compissero, il risultato naturale di questo atto, che è la nascita, appunto, il concepimento di un bambino e poi la sua successiva nascita, questa legge naturale, addirittura in questo caso scolpita proprio biologicamente nella natura organica dell'uomo e della donna, viene rifiutato, si va contro l'ordine creaturale e naturale che Dio ha voluto. Si va contro l'ordine, proprio la struttura ontologica dell'uomo, della donna e della relazione tra l'uomo e la donna, e si fa qualcosa di paurosamente turpe in questo senso, appunto perché si vanifica la volontà di Dio. Tutto ciò che è contro natura, proprio anche nella sfera dei peccati che riguardano il sesto e il nono comandamento, tutti gli atti impuri, in definitiva, che sono sempre contro natura, sono peccati in sé particolarmente gravi. Sono peccati gravissimi, peccati che vanno sotto il titolo, per dirla col catechismo di San Pio X, peccati che gridano vendetta al cielo, cioè peccati che suscitano l'ira di Dio in modo particolare, che attirano i castighi di Dio in modo particolarmente severo e fermo. Qui poco rileva in un certo senso ai nostri fini la distinzione fra persone che compiono questi atti con piena avvertenza e deliberato consenso, che magari nei tempi di oggi, che sono tempi terribili di apostasia e di devastazione morale del mondo, persone che magari oggi sono giunte a un punto di oscuramento spirituale tale da compiere questi atti senza più nemmeno avere la piena avvertenza. Questo è tema complessissimo e che non possiamo certo risolvere qui, perché in ultima istanza il foro interno lo conosce solo Dio. Ma in sé gli atti contro natura sono comunque qualcosa di tragicamente grave, al di là anche, potremmo dire, della piena avvertenza o meno di colui che li commette. C'è quindi una gravità oggettiva, che è proprio di tutto ciò che è contro natura, unita poi al problema del foro interno e della imputabilità morale dell'atto, che è questione che riguarda appunto il penitente eventuale, il suo confessore e Dio che scruta i segreti dei cuori. Ma fatta questa distinzione, ricordiamo che l'orrore dell'aborto sta proprio in questo, sta innanzitutto nel fatto che è un atto contro natura. Direi che è l'atto più contro natura che si possa concepire. Perché mentre gli altri atti contro natura essenzialmente frustrano, impediscono la possibilità che dall'atto, da atti sessuali, sorga una nuova vita, questo è il concetto di atto contro natura. Alla fine è contro natura qualunque atto che nel suo completamento sia innaturale, ovvero sfoci nell'impossibilità fisica, organica, di avere il concepimento di una nuova vita. Molto semplice. Qualunque atto che impedisca, rende impossibile il concepimento di una nuova vita, è un atto contro natura. Quindi, facciamo un esempio banalissimo, l'uso di contraccezione di qualsiasi tipo, qualunque tipo, chimica, non chimica, meccanica. Qualunque atto che sia di natura contraccettiva, cioè che sia mirato intenzionalmente a compiere l'atto coniugale impedendo il sorgere di una nuova vita, è un atto contro natura. È un atto contro natura. Ma mentre potrei dire l'intera famiglia, tutti i possibili atti contro natura, escluso l'aborto, sono atti che impediscono in ultima istanza che venga concepita una nuova vita. L'aborto è, potremmo dire, più grave perché fa una cosa diversa, direi doppiamente contro natura, cioè va a sradicare dal seno materno una vita che è già concepita, una vita che è già iniziata. Alla contronaturalità unisce la uccisività, la distruzione. Quindi, se tutte le altre multiformi famiglie, purtroppo, di atti contro natura sono malvagi e terribili, proprio in quanto l'atto è snaturato, è pervertito e è mirato a dare alle persone che lo compiono del piacere, ma senza il rischio, fra virgolette, che sorga una nuova vita, e quindi è contro natura perché l'atto viene sviato dal suo fine naturale che è la procreazione, e il fine diventa solo il piacere, impedendo il fine primario che è la procreazione. Invece l'aborto è contro natura perché al concepimento di una nuova vita già in essere applica la distruzione, distrugge una vita che già è sorta. E questo oggettivamente fa veramente orrore. Questo strappare dal seno materno una vita già concepita fa orrore. Ci piaccia o no, fa orrore. Ma io qui mi permetto di dire, spero con sufficiente chiarezza e carità al tempo stesso, una cosa, secondo me, decisiva, che la lotta contro l'aborto, che ovviamente è santa e doverosa e quanto mai necessaria, quella lotta sia pratica, concreta, sia spirituale e mistica, attraverso la preghiera, il sacrificio di sé, fioretti, qualunque atto di immolazione che possa concorrere a ottenere dal cielo la grazia della eliminazione di questa piaga terrificante, come una pestilenza l'aborto, stermina i popoli, distrugge l'anima di un popolo, lo profana completamente. Ebbene, dicevo, questa lotta spirituale contro l'aborto che ogni cattolico di buona volontà non può non fare. Come si fa a vivere da cattolici senza lottare per la vita e quindi anche contro l'aborto? È impossibile, non si può concepirlo. Non dico che c'è solo questo, ma non può non esserci questo, e questo è chiaro. Ebbene, così come è necessario che ci sia nella vita di preghiera e nella vita pratica di un cattolico, di una famiglia cristiana, di un matrimonio veramente cristiano, questa sensibilità contro l'aborto, beh, però, diciamolo chiaramente, vana sarebbe ogni sforzo di lotta contro l'aborto che non fosse accompagnato previamente da una detestazione, da una lotta altrettanto ferma contro tutto quanto è contro natura, quindi contro la contraccezione soprattutto e contro ogni altro atto contro natura che possa essere compiuto dagli uomini. E in questa dimensione della contronaturalità, non dimentichiamo, fa parte anche l'omosessualità, il gender, il mondo LGBT, che è null'altro che un mondo che ha la pretesa di imporre come legittimo ciò che è contro natura, che chiaramente non va bene. Ma non c'è solo il mondo LGBT, il mondo gay dei gay, che appunto propone ciò che è contro natura come legittimo. C'è anche fra persone eterosessuali o fra genitori eterosessuali, matrimoni legittimi fra persone di sesso diverso, ci può essere purtroppo, magari non c'è l'aborto, ma c'è la contraccezione o c'è un uso del matrimonio scorretto, dove di fatto il fine del matrimonio stesso non è più la prole, la generazione e l'educazione di una prole santa e cristiana, ma il fine diventa la unione affettiva fra i coniugi, resa però artatamente, maliziosamente sterile. Questa è la grande sfida, soprattutto del Novecento, che sorge col Novecento, nella civiltà cristiana, ma che è sempre stata presente in tutte le civiltà pagane, le quali tutte, chi più chi meno ovviamente, hanno praticato nella storia, anche molti secoli fa, moltissimo tempo fa, prima dell'avvento di Cristo, nella Roma pagana, ma in ogni civiltà. L'aborto, l'infanticidio, che è un'altra cosa contro natura, oltre che un crimine mostruoso, la contraccezione in vari modi, tipici del mondo antico, beh, erano cose sempre conosciute e sempre praticate. Purtroppo, grandi peccati proprio contro natura sono stati sempre compiuti. E dunque, come cristiani, come sposi cristiani, giustamente sensibili e in lotta contro l'aborto, rafforziamo questa lotta, ma ricordiamoci che la prima testimonianza e la prima cosa che Dio ci chiede è innanzitutto proprio di purificare la nostra vita, essenzialmente reimpadronendoci dell'apertura alla vita, dell'apertura, direi, assoluta alla volontà di Dio sui nostri figli, ovvero ai figli che Dio vuole darci, non che noi vogliamo avere, ma che Dio vuole darci, è una cosa molto diversa. Io posso volere anche molti figli, ma non è questo che devo cercare, questa è la mia volontà, io devo fare la volontà di Dio e Dio deve regnare. Sul cuore degli sposi cristiani, dei sudditi della Chiesa Cattolica e sugli sposi, Dio regna innanzitutto e soprattutto quando e laddove questi sposi si aprono totalmente, senza alcun timore alla volontà di Dio. Sulla vita che da loro deve sorgere, sui figli che Dio vuole dare. Allora lì c'è l'alba della santità possibile, che implica questa sovranità di Dio su di noi, questa volontà di Dio che prevale sulla nostra. Lì inizia la vera lotta contro l'aborto e contro tutto ciò che è contro natura. La preghiera è importantissima, l'azione politica e pratica è importantissima, l'azione culturale è importantissima, ma questa azione per essere efficace deve fondarsi su un popolo di santi coniugi, su veri matrimoni cristiani, matrimoni cioè dove regna Cristo e se Cristo regna, questo matrimonio deve essere aperto alla vita. E allora affluiranno, arriveranno grandi grazie e grandi benedizioni e questi matrimoni cristiani ripopoleranno il mondo reso un deserto dall'aborto e dalla cultura della contronaturalità e il buon esempio, la gioia che sprigionano queste famiglie aperte alla vita, lentamente convertiranno il mondo. Santifichiamoci, sposi cristiani. Diamo il buon esempio, accettiamo tutti i figli che Dio vuole darci, perché nel mondo oggi sono così grandi le forze sataniche che invece vogliono distruggere, impedire che nascano i figli che Dio vorrebbe nascessero, che ci vuole che sorga questa rivolta silenziosa e santa dei veri sposi cristiani, aperti alla vita, senza alcun limite. E con grande fiducia in Dio. Con ciò, ecco, vi saluto e vi invito alla prossima puntata del Matrimonio Cristiano fra 2 settimane e auguro a tutti una santa domenica. Ave Maria.